Marte. Il Napoli quinta volta va agli ottavi di finale, ma Napoli piange la grande bandiera, il capitano Totonno Giuliano. Partiamo, ne parliamo insieme.
Rieccoci studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro in questo giorno triste per il calcio italiano, per il calcio napoletano, come è noto, come ne ha parlato anche Gianluca Gifuni poco fa, che saluto, Totonno Giuliano, il grande napoletano del Napoli, l'unico che è riuscito a partecipare a 3 mondiali del calcio del Napoli, tra le altre cose che già abbiamo detto, è andato via, purtroppo ci lascia, sicuramente ci sarà lutto al braccio per il Napoli-Cagliari, sicuramente, meno di cose clamorose, ci aspettiamo il minuto di raccoglimento su tutti i campi italiani e sicuramente il ricordo ci addolcisce questo momento di grande tristezza, perché Antonio Giuliano è stato un grandissimo napoletano, atipico, vero, tenace, coerente, tutto d'un pezzo, grande capitano, leader nato, grandissimo calciatore, ma anche uno che sapeva farsi rispettare in campo e fuori. È stato il sindacalista del Napoli, il capitano nel vero senso del termine, negli anni 70, era così, più di oggi, molto più di oggi, ma è stato anche un grandissimo calciatore e un dirigente illuminato, avendo portato a Napoli con grande intuizione Rudy Kroll e con grande tenacia, insieme al compianto Dino Celentano, ovviamente insieme al presidente del Napoli di allora, Ferlaino, Maradona a Napoli. Lo ricordiamo insieme a voi, poi parleremo ovviamente anche del Napoli che va per la quinta volta nella sua storia agli ottavi di Champions League. Al 339-666-9990 i vostri messaggi, i vostri ricordi di Totonno Giuliano, tra un po' anche altri ospiti, lo ricorderemo insieme. Io, come dire, sommessamente ricordo che nei campioni del Grande Napoli, scritto insieme a Giampaolo Materazzo, c'è lui nel capitolo, la sezione Le Leggende, era leggenda vivente prima. Diventa leggenda vivente, leggenda eterna adesso. La leggenda vivente, la leggenda eterna, il passo è breve. Tra l'altro Giuliano, raccontammo che Mimmo Caratelli scrisse e raccolse una dichiarazione in cui disse: mio padre ha vissuto 82 anni, è stato un uomo saggio e un educatore esemplare, ha detto Antonio Giuliano qualche tempo fa. Devo tutto a lui, vorrei vivere quanto ha vissuto lui, non un giorno di più, perché io non sono stato migliore di mio padre. È vissuto qualche anno in meno, purtroppo, Giuliano, avrebbe compiuto 81 anni tra qualche giorno. Soprattutto questo rientra nella sua grande capacità di essere legato alla famiglia, alle radici di Antonio Giuliano, perché sempre Mimmo Caratelli, che spero a breve avremo ospite, scrisse: Totonno Giuliano è cresciuto nel rispetto delle regole, degli affetti che sono stati il patrimonio umano e civile delle famiglie napoletane del ceto umile del dopoguerra, legami solidi e concreti che in quegli anni difficili hanno prodotto una generazione di napoletani esemplari. Alla base del successo di calciatore di Giuliano c'è questo retroterra che ne illumina e ne ha esaltato il carattere e la fortuna. Anche nel mondo fatuo e stralunato del calcio, scrive Carratelli, Giuliano è rimasto fedele alle sue origini solide, diventando prima di tutto un campione di serietà e dedizione. Così Mimmo Caratelli, molto più sommessamente io, ho diviso anche con Mimmo, Franco Esposito, con Carlo Franco, con Oscar Nicolaus, Davide Morgera, con Antonio Corbo, con Franco Esposito e tanti altri grandi scrittori, un libro dedicato a Napoli, la città, la squadra, a cura dei professori Luca Bifulco e Francesco Pirone, e mi toccò fare un paragrafo proprio su Antonio Giuliano e scrissi rapidamente: napoletano atipico, certo, in campo e anche fuori, petto in fuori, orgoglio partenopeo tracimante, serietà e voglia di vincere senza improvvisazioni, con geometrie lineari in campo e con spirito manageriale fuori, in un contesto storico sportivo in continua evoluzione e trasformazione. Antonio Giuliano non è solo una bandiera del Napoli, è stato l'alfiere di una squadra che si è battuta con le big del nord per lo scudetto, il simbolo e poi il riscatto di tanti calciatori del sud trascurati dalla nazionale italiana, riferimento per i giovani azzurri e per i compagni nelle battaglie sindacali con la società, uno dei due dirigenti che con la capa tosta, tra virgolette, ha portato Maradona a Napoli, un evento che ha segnato per sempre la città, non solo quella legata al calcio. Tutto questo e molto di più è stato appunto Totonno Giuliano, e quindi noi sicuramente lo ricordiamo con grande affetto, con commozione, abbracciamo la famiglia di Antonio Giuliano e lo ricorderemo per sempre, perché è appunto una leggenda vivente. Pubblicità e poi torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Tanti messaggi per Totonno. Gaetano scrive: grazie per questo magnifico ricordo che stai facendo un grande Antonio Iuliano per i tifosi come me che seguono il Napoli da più di 50 anni. Se ne va un altro pezzo di storia e di magnifici ricordi. È vero, caro Gaetano, l'abbiamo ricordato ricordando anche sommessamente i libri che ho scritto, ma ricordando le frasi che invece ha scritto uno scrittore e un fuoriclasse del giornalismo come Mimmo Caratelli, che saluto. Ciao Mimmo, buongiorno.
Ciao, buon pomeriggio, ciao.
Grazie davvero per essere con noi. So che non è facile, insomma, commentare questi momenti a poche ore dalla scomparsa del grande Totonno Iuliano. Ho citato le tue frasi che hai utilizzato, no? Anche della sua estrazione, del suo legame con la famiglia, della sua voglia di non campare più del papà, che aveva stimato tantissimo. Sì. Alla fine purtroppo ce l'ha fatta non campare di più, anche un anno in meno. E cosa altro possiamo dire sul grande Totonno Iuliano, napoletano atipico ma napoletano di talento e sacrificio insieme?
Beh, un grandissimo ragazzo, che si è creato da solo come uno dei più forti centrocampisti italiani all'epoca di Rivera, Bulgarelli, e quindi quello che ha fatto lo ha voluto a tutti i costi, insomma, è stato veramente forte nel sacrificio, nella disciplina, nella serietà.
Sì.
Mi raccontava che Lerici una volta gli disse, era agli inizi Antonio nel Napoli, gli disse: guarda come gioca Del Vecchio, come trattiene la palla, come la calcia, come la difende, e imparerai molto. E Iuliano ha imparato moltissimo. Lui è stato un leader, anche se in squadra c'erano campioni come Altafine e Sivori. Ma era lui il faro della squadra, ma soprattutto il punto di riferimento di tutto lo spogliatoio. Mi raccontava, e mi ricordo, che lui ha steso i premi partita anche ai magazzinieri, a tutte le persone dello spogliatoio, e c'era una Madonnina sulla vecchia scalinata dello spogliatoio che portava al terreno di gioco, e lì i magazzinieri pregavano che il Napoli vincesse per avere i premi, insomma. Antonio è stato un grande, di una serietà assoluta. Poi magari quando ci incontravamo lontano dal calcio era spiritoso, birichino, e mi faceva sempre questa domanda alla quale non sono riuscito a rispondere. Mi diceva: ma tu mi sai spiegare perché mi chiamano Totonno, che è il diminutivo di Salvatore, non di Antonio? E siamo rimasti con questo interrogativo.
Ne va, su quelle cose che chiaramente sorgono così, queste preghiere. Iuliano poi è stato un grandissimo calciatore, e io purtroppo l'ho visto solo nei filmati. Tu hai memoria diretta, chiaramente, anche di un giocatore fantastico, di grande, correggimi se sbaglio, geometria, linearità, tenacia e anche, come dire, essere molto concreto in campo. 3 mondiali da calciatore del Napoli, l'unico napoletano, vice campione del mondo nel magnifico mondiale del 70, ovviamente vice campione d'Europa nel 68, e anche poi grandissimo dirigente, intuizione crawl e tenacia insieme a Celentano per Maradona.
Ma in campo era una sicurezza, cioè quello che oggi, di cui oggi avrebbe bisogno il Napoli, c'è uno al quale fare riferimento, che organizza la squadra, gli detta i tempi. Iuliano è stato formidabile. Purtroppo giocava nel Napoli, se avesse giocato nell'Inter avrebbe giocato molto di più in nazionale. Lui lo diceva, dice: Mimmo, vi ricordi Zoff è andato in nazionale soprattutto quando ha giocato nella Juve. È vero che ha debuttato in nazionale quando giocava col Napoli, però gli preferivano sempre Albertosi, invece una volta la Juve. E mi ricordo che una volta il Milan voleva Antonio, offriva 800 milioni, e Ferlaino, da formazione, gli disse ad Antonio: perché non dici che vuoi andare in una grande squadra, io ti cedo. E Antonio disse: ma se lei è pazzo, caro ingegnere, il Napoli è la mia vita. E quindi rimase con noi.
Caro Mimmo, ovviamente sei colpito da questa scomparsa. Io spero davvero, dico insomma, un grande rispetto, spero con dolcezza, che il grande Antonio Iuliano abbia goduto di questo terzo scudetto, visto che aveva problemi di salute da qualche tempo, che abbia goduto, perché avrebbe meritato di vincere lo scudetto, anche da dirigente. Poi il destino.
Voleva vincerlo da giocatore, e lo sfiorò, ti ricordi quella partita a Torino?
Grazie.
E lui mi diceva sempre: porca miseria, l'ingegnere ci ha detto proprio Zoff e Altafini che ci condannarono a Torino. Ma lì fu grande Zoff, perché Iuliano pareggiò il gol di Causio. Poi sferrò un altro tiro all'incrocio dei pali e Zoff fece una parata formidabile, poteva essere il Napoli ad andare in vantaggio 2-1, invece poi fu castigato da Altafini. Beh, da dirigente è stato grande, è stato anche un po' il parafulmine di Ferlaino negli anni in cui la piazza contestava l'ingegnere, e l'ingegnere furbescamente aveva chiamato Iuliano da dirigente. Insomma, è stato anche il dirigente del campionato della salvezza con Marino Brancaccio, è stato anche dirigente con Olivieri, e lì mi disse una cosa con la sua solita onestà: io di Serie B non capivo niente, perché fallimmo la promozione in Serie A, io sapevo tutto della Serie A, ma forse di Serie B non capivo niente e ho sbagliato, perché lui era onesto fino in fondo.
È vero, un napoletano vero, ci mancherà tantissimo, ma resta l'esempio in campo e fuori, assolutamente da rinverdire nei ricordi, nei libri straordinari, no? Perché ce l'ho al telefono, ma il maestro Mimmo Caratelli è fonte di ispirazione continua nei miei libretti rispetto ai suoi grandissimi libri, che vi consiglio di acquistare anche per leggere tutto su Antonio Iuliano. Mimmo, grazie davvero, un abbraccio maestro, a presto.
Grazie a te, assolutamente.
Grazie. Grazie a Mimmo Caratelli e Antonio Iuliano, maglia numero, eccolo qua, 8, il capitano del Napoli della mia infanzia, idolo e simbolo napoletano di noi ragazzini tifosi azzurri, sarà sempre il nostro vero capitano napoletano. Agostino da Doha addirittura ci scrive: e grande Totono, scrive ancora questo amico, testa alta, passo elegante, petto in fuori, riposa in pace Franco D'Avella. Il petto in fuori è il suo connotato, il suo tratto in campo, ma anche fuori, perché me lo potete dire voi più grandi di me, non sono un ragazzino, ma neanche purtroppo ho visto quel Napoli Iuliano dal vivo, ed è una persona di grande severità anche nei suoi confronti, grande coerenza, tutto d'un pezzo, petti in fuori anche metaforicamente, non solo in campo. È vero Gianni Improta, buongiorno.
Sì, è verissimo Dario, buongiorno.
Grazie per essere con noi, non è facile, lo so per te, ma ti ringrazio, perché credo che Totonno meriti questo e altro, no?
Assolutamente sì, Totonno merita tutto, ha difeso a spada tratta i colori della sua squadra, ha difeso la città, ha difeso i napoletani, è stato un baluardo, poi purtroppo destino crudele lo ha voluto relegare in una situazione dove non riusciva neanche più a riconoscere, e questa è stata la cosa tristissima.
Infatti, sai, ho detto poco fa con Mimmo Caratelli, che ti saluto ovviamente, non sono riuscito a farlo incrociare. Certo. Ho detto: io spero, visto che meritava di vincere lo scudetto anche da dirigente, ma anche da calciatore, tu ne sai qualcosa, in quella grandissima, straordinaria nidiata di talenti azzurri, Iuliano, ma anche Montefusco. Ovviamente Gianni Improta, il Brunetti di Posillipo, Abbondanza e gli altri un po' più giovani, meritavate anche voi lo scudetto. Io spero che tra maggio e giugno lui abbia goduto in qualche modo di questo terzo tricolore.
Sì, c'hai ragione.
Lo voglio sperare.
Anch'io lo stesso, sono sicuro che abbia goduto, al di là di quello che si può pensare o meno, delle cose che ci sono al di là della nostra esistenza terrena. Sono convinto che qualcuno dall'alto ci dà queste opportunità, queste possibilità, e Totonno le meritava tutte. Come calciatore è stato un esempio per tutti, sì, carattere caparbio, spigoloso, particolare, però poi umanamente parlando era tutt'altra cosa al di fuori del calcio. E tristissima notizia era nell'aria, e io mi associo al dolore immenso della sua famiglia. Ho avuto il piacere di stare insieme al figlio Andrea in quel di Torre del Greco, io ero dirigente del settore giovanile, lui allenatore di una nostra squadra di quel settore, e quindi quasi tutti i giorni parlavamo di Antonio, e che purtroppo non riusciva più neanche a dare a loro la possibilità di un dialogo, di un qualcosa, di una situazione un po' triste, vabbè, che comunque noi abbiamo il sacrosanto dovere di ricordarlo come l'abbiamo conosciuto fino a qualche anno fa, sempre orgoglioso, impettito, come giustamente è stato detto, e lui era orgoglioso del ruolo che ha occupato, ma l'ha trasmesso a tutti, questo orgoglio. Quindi dobbiamo andare fieri di averlo avuto con noi e ringraziarlo per quello che ci ha dato. Poi sappiamo tutti cosa ha fatto da calciatore, ma non solo, quello che soprattutto ha fatto da dirigente, portando due dei più grandi calciatori di tutti i tempi, in primis Rudy Kroll, per poi arrivare a Diego Armando Maradona.
Il Napoli probabilmente, anzi sicuramente lo ricorderà con lutto al braccio, ha fatto già con un post sui social, anche molto bello, fatelo raccontare con chi era, Antonio Giuliano, giustamente, perché giovanissimi tifosi, anche i giovani tifosi non è che se lo ricordano o ne conoscono molto. Io spero francamente che prima o poi, non so quando, ma spero molto presto, ci sia davvero un museo del Napoli. Ora ci godiamo il museo Cam, dove ci sono le maglie di Antonio Giuliano, Alcis Di Nola, di Francesco Cammarota o di altri amici collezionisti, anche l'ingegner Montanino e gli altri, Dino Linnei per esempio, tanti altri. Però io spero che possa esserci spazio nel Maradona del museo con Antonio Giuliano. E invece ti chiedo, Gianni, come secondo te deve essere ricordato da oggi in poi, da chi deve ricordarlo, dal Napoli, dalle istituzioni, da tutti noi ovviamente, operatori delle informazioni o ex grandi azzurri come te?
Sì, ma bisogna ricordarlo come calciatore che ha dato tutto se stesso al Napoli, ha dato l'anima, la vita. Ci fu un momento dove lui rimase un po' male e quindi ci fu la parentesi con il Bologna, però poi subito dopo lui diventò dirigente e quindi quello che lui aveva dentro era la fortissima napoletanità che difendeva a tutti i costi contro chiunque. Diciamo che sotto certi aspetti mi ricorda un po' Diego, no? Quando Diego, impettito, si
difendeva tutto e tutti, anche la città,
Napoli, la città, i colori, la squadra, quindi dobbiamo ricordarlo così. E quindi al di là di tutto io sono convinto che anche a livello federale sarà ricordato, penso che ci sarà il lutto al braccio prima dell'inizio delle gare, perché è stato anche un nazionale, ha vinto un europeo, quindi merita questo ed altro. Da parte mia non posso fare altro che stringermi al dolore della sua famiglia, che purtroppo ha sofferto non poco negli ultimi anni.
È vero. Gianni, grazie davvero di cuore, un forte abbraccio a te. So quanto, a parte tu sei un signore, una persona eccezionale, so quanto stai soffrendo, io ho i brividi per quello che hai detto. Abbraccio anch'io la famiglia di Antonio Giuliano e abbraccio te. A presto.
Grazie, un abbraccio. Ciao,
grazie
ciao.
Davvero
ciao.
A Gianni Improta, spero che, insomma, di poter suscitare in voi, cari amici ascoltatori un po' più giovani, le emozioni che questo uomo, Antonio Giuliano, e altri grandi come appunto Gianni Improta hanno dato e continuano a dare. Bellissima quest'idea che faccio mia, caro Bartolomeo da Germania. Che giorno triste, faceva e farà sempre parte dei miei ricordi calcistici da ragazzo, riposi in pace, grande capitano, uomo napoletano in campo e fuori. E poi giustamente propone, lo farò mio, lo proporrò anche al comune, dedicare un pezzo del Maradona a Giuliano. È una bellissima idea, tipo curva Giuliano, tribuna Giuliano, dopo la tribuna stampa Carlo Giuliano, un altro grande che se n'è andato qualche anno fa, una tribuna Posillipo a Antonio Giuliano, una curva potrebbe essere il modo giusto ulteriore per ricordare un grande come Totonno. Ci fermiamo, pubblicità, tra un po' parliamo anche del Napoli attuale.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, vi parla sempre Dario Sarnataro. Tanti messaggi davvero per Antonio Giuliano. È stato il Napoli, scrive il Calcio Napoli nel post, ed è così per due decenni. Lo ricorda anche Paolo Ziliani, che giustamente dice, giusto per ricordare ai più giovani cosa è stato, se avesse giocato nel calcio attuale, scrive Paolo Ziliani, sarebbe il miglior centrocampista d'Italia, giocò con Rivera e De Sisti, Bulgarelli e altri, quindi è chiaro che ebbe meno spazio, eppure ha fatto 3 mondiali. Intanto il Napoli in Champions League va agli ottavi di finale, vince al Maradona dopo quasi 3 mesi, dal 27 settembre non lo faceva, e finalmente firma anche un clean sheet. Tutte notizie positive, come ha scritto anche ieri su Twitter, su X, Maurizio Pistocchi, che saluto. Ciao Maurizio, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Lo ricordi anche tu Giuliano, no? Sei un po' più grandicello di me, quindi...
L'ho ricordato anch'io, perché...
sì, non l'ho letto ancora.
Era un giocatore di quel vecchio stile, sempre comportamento da gentiluomo in campo,
esatto.
Una grandissima tecnica, e era nel periodo storico nel quale c'erano in Italia i Mazzola, i Bulgarelli, Rivera, esatto. I De Sisti, quindi era abbastanza difficile emergere, eppure lui è stato sempre in nazionale, convocato, è sempre stato uno dei giocatori più importanti. Quindi,
indossando la maglia del Napoli, insomma, perché lì c'era un po' il blocco,
non era facile,
infatti,
non era
i blocchi Inter, Juve, eccetera, eccetera.
Esattamente.
Ieri è scritto anche che il Napoli ti ha convinto, ti è piaciuto, ha vinto e convinto, secondo te, anche più dell'Inter. Quindi passi in avanti.
Diciamo che sono due partite diverse contro due squadre che hanno tutte e due una buona caratteristica, sanno gestire bene la palla, perché anche il Braga sa gestire bene il pallone. E ho visto un Napoli più convinto, innanzitutto mi sono piaciute le situazioni difensive, dove il Napoli ha fatto meglio rispetto alle partite precedenti, le marcature preventive sono state fatte bene, ho visto una buonissima partita di Nathan, credo di essere stato uno dei pochissimi che non più tardi 15 giorni fa aveva sostenuto che, avendo lui già giocato la terzina sinistra in Brasile nel Bragantino, poteva essere la scelta giusta per sostituire temporaneamente Mario Rui e Oliveira, e ha fatto molto bene, a parte l'azione del gol di Osimhen, la quale ha veramente fatto una buonissima situazione offensiva. Napoli in crescita, quindi, anche dal punto di vista della condizione fisica, che era un po' il problema che avevamo riscontrato nelle ultime partite, si era notato, abbiamo visto già con la Juve una squadra in crescita, anche ieri una squadra in crescita, quindi secondo me ci stiamo avviando verso un periodo positivo. Ovviamente c'è tanto da lavorare per Mazzarri, c'è tanto da lavorare perché si tratta di ricostruire anche un morale che ovviamente quando perdi non è il massimo. Adesso Napoli ha ricominciato a vincere, ha vinto 2 partite sulle ultime 5, e gli avversari con cui ha perso sono stati il Real Madrid, l'Inter e la Juventus, quindi 3 grandissime, ma in nessuna di quelle partite il Napoli è stato messo sotto.
Questo è da poco, dici tu, nell'ambito
molto importante, molto importante.
È vero, scontato qualche mese fa, invece non così scontato negli ultimi mesi, qualche mese fa intendo l'anno scorso. Napoli che ha 24 punti, che è in questo momento è sesto, a un punto dalla Roma e dal Bologna, che occupano quarta e quinta posizione, diciamo l'ultima posizione utile per la Champions. Gioca col Cagliari sabato, ricordiamo, alle 18. Speriamo che continui, no? La riconquista del Maradona. Secondo gli algoritmi che ci piacciono e non ci piacciono, il Napoli comunque è favorito per arrivare qua al quarto posto. È un po' presto per dirlo, ma tu pensi che abbia questa diciamo palma della favorita per il quarto posto in modo giusto?
Ma io penso che il Napoli non si debba porre un traguardo legato al quarto posto, ma debba cercare di vincere più partite possibile, ragionando settimana per settimana, e penso anche che sia necessario fare qualcosa sul mercato a gennaio. Sinteticamente dico che serve un difensore in più, perché bisogna avere delle alternative.
Mi hai anticipato, lo sai Maurizio, perché ti avrei chiesto adesso sul mercato il Napoli cosa deve fare. Io sto dicendo come un mantra: difensore e centrocampista.
Serve un difensore in più e serve un vice Lobotka,
ecco.
Perché Demme non è giocatore adatto, nel senso che non ha quel tipo di qualità, un giocatore più difensivo, non un giocatore di costruzione. Avete visto ieri sera come ha giocato per esempio il 37enne Joao Moutinho?
Sì.
È stato uno dei migliori in assoluto del Braga. Ecco, serve un giocatore con quelle caratteristiche lì, si trova, ce ne sono di bravi, e un difensore possibilmente almeno di 1,90 m e veloce.
Questo è un po' più difficile da trovare, diciamo, entrambe le qualità.
Si trovano,
ci sono. Pronto soprattutto, no? Maurizio, pronto all'uso, non giovane, perché ormai giovanissimo
pronto
intendo.
All'uso,
ormai,
pronto all'uso, ricordatevi che a differenza di quello che succede in questo paese, se andate a vedere le coppe europee, voi trovate dei giocatori di 20 anni che sono titolari.
Ah no, assolutamente, pronto anche di 20 anni, però non da lanciare tipo Nathan, questo intendo, no? Un po' più strutturato.
Ma sai, Nathan non è una questione di lanciare, la questione di Nathan è che quando uno arriva dal Brasile,
certo,
dove si difende e si gioca tutto in un'altra maniera, deve chiaramente essere allenato, imparare come si gioca in Italia, che è un campionato difficilissimo praticamente, no?
Quando ha detto Mazzarri su Bremer, ti ricordi? Non so se hai avuto modo di sentire.
Ma certo che è così. Uno deve imparare e quindi bisogna dare tempo. Come dicevo, nessuno nasce imparato e quindi, e quindi ci vuole un po' di tempo.
Maurizio, l'ultima te la faccio sul discorso relativo al mondiale per club. L'Italia in questo momento è prima in classifica, potrebbe strappare come ranking UEFA il primo posto, un ulteriore posto al mondiale per club del giugno 2025, ovvero 4 e non 3. Il Milan stasera si gioca tutto, deve vincere contro il Newcastle sperando che il PSG perda col Borussia Dortmund per il primo posto. Il Borussia è già qualificato. Insomma, il Napoli ha chance per arrivare al mondiale, ma quante chance ha, visto che poi il 18 sapremo contro chi giocherà, diciamo la Real Sociedad è la squadra meno forte di quelle, secondo me, almeno presente, anche se è un'ottima squadra, aveva preso le Normand e Cubo, per esempio, dalla Real Sociedad in estate scorsa, ha possibilità di andare oltre gli ottavi, perché se non si va oltre gli ottavi di finale è difficile andare al mondiale.
Quando arrivano gli scontri diretti, andate e ritorno, può succedere di tutto. Cioè, non bisogna porsi degli obiettivi limitati. Cioè, abbiamo visto l'Inter l'anno scorso aveva un girone eliminatorio, quali tutti avevano detto l'Inter va fuori, non ha speranze, eppure sono arrivati in finale. Quindi cosa significa? Che intanto c'è differenza tra gestione della condizione all'inizio del campionato, quando tu hai poche partite nelle gambe e quindi fai le partite dei gironi e sono più complicate, ma a febbraio le squadre sono tutte in condizione, hanno fatto la sosta di Natale della Champions, quindi hanno giocato meno partite, e sai, giocare meno partite agevola moltissimo, guarda io.
È vero. Maurizio, grazie, ti mando un abbraccio, a presto.
Grazie a voi.
Grazie davvero a Maurizio Pistocchi, firma del giornalismo nazionale, ex Mediaset come molti ci chiedono. Roberto Dallaia scrive una cosa molto giusta: oggi tutto tace, anche gli eventi della Champions rispetto al capitano Giuliano. Quando i veri uomini valgono più di tanti trofei vinti da mercenari di turno, ci si inchina e basta. Bravo Roberto, bellissimo messaggio per ricordare Antonio Giuliano, l'altro amico. Giuliano era un hombre vertical, come dicono in Spagna. Saluti Domenico, perfetta definizione, diciamo in napoletano tutto d'un pezzo, no? O in italiano, per meglio dire gergale, senza dubbi, molto... molto molto orgoglioso. Poi questo amico scrive: investirei in Buongiorno del Toro, a proposito di difensori, complicatissimo prenderlo a gennaio soprattutto. Poi ancora quest'altro amico: l'unico mondo del calcio che ha il coraggio di dire sempre le cose come stanno tra squadre del nord e del sud è sempre il grandissimo Gianni Improta, al quale ha dato la mia stima come sportivo e soprattutto come uomo. Sottolineo e sottoscrivo, caro amico. Noi intanto ci prendiamo una piccola pausa.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, tanti messaggi che arrivano. Andiamoci piano, scrive questo amico. La nostra UCL finora è stata il suo anagramma cool. Per fortuna, forza Napoli sempre. Scherza questo amico, ma insomma il Napoli ha avuto qualche episodio a favore che non ha avuto per niente in campionato. Sicuramente sarebbe bello allestire un museo storico del Napoli, scrive quest'altro amico, mostrando immagini e cimeli grandi che abbiamo avuto in squadra. Giuliano tra i primi potrebbe essere un modo per farlo conoscere ai giovani e alle generazioni future. Conoscendo la storia è più semplice apprezzare il presente progettando il futuro. Sono d'accordo con te, caro amico, l'ho detto prima, insomma, non so se hai avuto modo di ascoltarmi, e quindi sicuramente è così, non c'è dubbio. Tra l'altro, a proposito di stadio, notizia che ci gira Nino Simeone: il Napoli ha provveduto al pagamento del canone di utilizzo del Maradona per la stagione corrente 23-24, dunque ha pagato il comune. Intanto Enrico Fedele, buongiorno direttore.
Ciao caro, con i soldi che ha preso.
Dice lei almeno questo. Vabbè, diamo la notizia, visto che c'è sempre questo contenzioso. Saluto anche il capo servizio, il Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Ciao Monica, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, devo salutare subito Enrico Fedele, perché so che volevamo un suo pensiero su Giuliano. Poi domani ci sentiamo con calma per le cose calcistiche, direttore.
È un pezzo della mia gioventù, della mia. Negli inizi facemmo un torneo una volta insieme a Vincenzo. Comunque, al di là di questa cosa, che ti fa pensare, no? Perché dici, ma Greca, lo sta niente tutto quanto.
Ma è stato anche un riferimento per come ha interpretato il ruolo di dirigente.
No, ma allora ti spiego, lui è nato in un momento nel quale c'erano dei grandi registi, no?
Abbiamo detto
Bucarelli, certo. Capello, De Sisti, Bucarelli, Ferrini, Fussalupi, dei grandissimi registi. Ma aveva avuto, forse tra questi era il meno dotato tecnicamente, ma era sicuramente l'uomo di più carattere, era l'uomo di grande personalità.
Grandissimo.
Cioè Totò non era il Napoli. Dipendevano dalla bocca di Totò. Il giocatore è stato come dire, un esempio di come del capitano. Poi da dirigente, ecco, c'è il merito di Maradona, e proprio oggi pensavo con Celentano, con Dino.
Con grande Dino, assolutamente.
Quindi, come vedi, tanti ricordi, però il discorso è che purtroppo non stava bene.
Lo sappiamo, ricordato anche con Gianni Improta.
Penso sempre che quando uno non è più quello di una volta in tutte le sue facoltà, è bene che se lo ricorda con la fascia bianca da capitano e da conduttore di quel Napoli.
Vero, Colbetto in fuori. Grazie direttore, a domani, un abbraccio. Grazie Enrico Fedele. Monica Scozzafava scrive oggi su Corriere della Sera: il Napoli vince alla maniera di Walter, anche con sacrificio e organizzazione, e anch'io concordo dicendo che questo Napoli di Mazzarri sta facendo passi in avanti giorno dopo giorno.
Sì, sta facendo passi in avanti, come dicevamo, come ce ne eravamo accorti anche purtroppo durante i KO consecutivi che ha subito, in particolare contro l'Inter e contro la Juventus. E quello di ieri, secondo me, è stato un passo in avanti ulteriore e nella gestione delle fasi della partita, ma anche perché, come dire, il tallone d'Achille, diciamo, di questa squadra è l'organizzazione difensiva, la linea. Napoli ha cercato di aspettare l'avversario tenendo la linea alta, muovendosi insieme e provando a non restare scoperto, come dire, in area. Se hai visto rispetto al passato, anche sui calci d'angolo per gli avversari, c'era sempre l'uomo o due che restavano a centrocampo. Prima questo non accadeva e il Napoli puntualmente prendeva il contropiede.
L'ho visti anche più aggressivi, no? Nel uscire sugli uomini, non solo a centrocampo, anche nella fase difensiva. Poi è vero che il Napoli ha ancora degli scompensi, ha subito troppi cross da destra, volendo andare proprio nel dettaglio.
Però rispetto al passato, almeno due gol, per quanto fortuiti, li hai fatti, perché il primo ti ha aiutato sicuramente l'autogol, ma comunque il cross di Politano è bello ed è efficace. Due, il gol di Osimhen, che ha voluto fortissimamente quel gol anche così in maniera casuale, però lo ha fatto. Abbiamo visto i tiri da fuori dello stesso Politano, cioè è un Napoli che sfrutta il suo potenziale più grande, che è quello offensivo, e che è già tanto, perché quando tu prendi gol e non ne fai, perdi. Almeno se sei fragile in difesa e sei vulnerabile, puoi prendere il gol, però poi lo devi fare.
Assolutamente. Tra l'altro Monica, c'è Napoli-Cagliari per confermare il trend interno, finalmente in parte recuperato, ma 3 vittorie su 10 gare interne sono pochissime per una squadra come il Napoli. Poi c'è Roma, come sappiamo, il Frosinone prima in Coppa Italia, Roma, eccetera. E poi c'è il mercato. Tu pensi che il Napoli abbia bisogno di qualcosa? Pensi che Mazzarri chieda qualcosa?
Io credo proprio di sì. Penso che chieda un difensore. Penso che Mazzarri può indicare sicuramente le caratteristiche del difensore e poi, diciamo, nel suo spirito di sempre adattarsi al nome che gli viene proposto attraverso le ricerche che fa lo scouting. Credo che la principale caratteristica sia quella di avere un difensore veloce, perché il Napoli in questo momento un difensore veloce non ce l'ha.
In cosa ti è piaciuto invece dal punto di vista offensivo il Napoli, dal punto di vista dei passi in avanti, aspettando ancora i migliori Osimhen e Kvaratskhelia, no? Perché ancora non sono al massimo.
Ancora, però posso dire, Kvara forse il gol lo avrebbe meritato, perché sì, poi si è dato tanto da fare, un po' è stato anche sfortunato, si è trovato in certe situazioni con quattro uomini su di lui e certo non è possibile attribuire sempre a lui le colpe di essere poco efficace, cioè di fare tanto rumore per nulla, ecco, per dirla banalmente. Mi è piaciuta la volontà e la forza mentale di voler far gol a tutti i costi, mi sono piaciuti i tiri da fuori, perché quando c'è la difesa per stare a schierata è chiaro che tu devi provare anche il tiro da fuori. Politano l'ha provato più volte, ma lo stesso Kvara poi ha trovato un portiere che diciamo che lo ha neutralizzato. Sì, no, sicuramente vero. Ho visto una squadra che ha sfruttato meglio il suo potenziale, che è il potenziale offensivo, andandolo a cercare, andandolo a costruire anche, no? Il gol. È vero che il primo è un autogol, però è la costruzione di un'azione. O bene, anche lo stesso Di Lorenzo, che sappiamo l'anno scorso essere stato un attaccante aggiunto. No, da questo punto di vista ho visto sicuramente dei progressi, cioè uno sfruttare meglio le potenzialità che hai.
Monica, grazie, un abbraccio, ci sentiamo nei prossimi giorni. Grazie, buon lavoro, ti leggiamo sul Corriere della Sera ovviamente. E intanto è in corso, credo ancora, in ogni caso da questa mattina è partito un presidio da parte della CGL nei pressi dello stadio Collana. La CGL chiede infatti la riapertura immediata dello storico impianto. C'è un contenzioso in atto tra Regione Giano, società che deteneva appunto la gestione fino a qualche tempo fa. Ne parliamo con il segretario generale CGL Napoli e Campania, Gianluca Daniele. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi. Perché chiedete la riapertura, al di là poi dell'utilizzo che speriamo Napoli, i napoletani, le polisportive, le associazioni, le società napoletane possono fare?
Ma è una vicenda, allora diciamo per come dire, come fatto iniziale, il presidio stamattina è stato promosso da molte associazioni del territorio, sì, e non, tra c'era l'Arci, c'era l'Ampi, diciamo, alcune associazioni, diciamo, di cittadini che sono legate, diciamo, al territorio. Noi come categoria, che tra l'altro se si occupa anche proprio di questo settore, e come CGL abbiamo, diciamo, partecipato, e in qualche maniera chiediamo, l'abbiamo già chiesto più volte, diciamo, negli scorsi mesi, che si dia seguito a un impegno che tra l'altro si era stato assunto. La stagione ormai sono passati molti mesi, per cui l'impianto è chiuso da circa 7-8 mesi, e la Giana è uscita, tra altre cose, come giustamente lei diceva, ormai la causa di settembre, le chiavi dell'impianto sono state restituite qualche settimana, sì, fa. Non si capisce per quale motivo l'impianto continua a rimanere chiuso. Ora c'è stato detto in un comunicato che martedì ci dovrebbe essere un sopralluogo che fa sia la regione, che è proprietaria dell'impianto, che il CONI, però il problema è che passano settimane e settimane e si sta arrecando un danno enorme alla cittadinanza, ai lavoratori che ci sono all'interno.
Ecco, infatti a questo volevo arrivare, ovviamente oltre alle famiglie che affidavano ovviamente i propri figli alla struttura per le attività sportive, ci sono i lavoratori il cui futuro è messo in discussione.
Sì, ma poi al di là, ecco, di questi danni, che purtroppo gli impianti chiusi a Napoli ne sono parecchi,
sì,
ma la cosa assurda in questo caso è che era un impianto perfettamente funzionante, che tra altre cose ha già avuto finanziamenti quando ci sono state le università, per cui molte di quelle strutture sportive comunque erano nuove e funzionavano bene. La stagione scorsa tantissimi ragazzi e cittadini hanno partecipato, chi ha la piscina, chi ha la pista di atletica, le varie discipline, la pallavolo, il judo, cioè era perfettamente funzionante. Allora, al di là del contenzioso legale che c'è stato, dei problemi anche dal punto di vista, no, di questo rimpallo di responsabilità che spesso purtroppo colpisce questi impianti, però poi nella sostanza non si capisce per quale motivo può passare un mese, due mesi, ma il fatto che c'è il rischio che si perda completamente l'intera stagione, io penso che sia inaccettabile.
È vero. Nel salutarla le chiedo esattamente cosa chiedete nel breve, fermo restando che c'è questo incontro martedì.
Speriamo, ecco, nell'incontro di martedì ci sia una data di riapertura. Era circolata, diciamo, anche sulle pressioni che noi abbiamo fatto, alla data di fine febbraio. Speriamo di riuscire ad anticipare questo tipo, diciamo, di apertura, e speriamo che per l'inizio dell'anno nuovo, ecco, diciamo per gennaio, sia di nuovo restituita ai cittadini e ai lavoratori.
Seguiremo questa vicenda, se le vorrà, insieme anche al vostro, alla vostra attività. Grazie intanto per il suo intervento.
Grazie
Radio Marte.
A voi. Grazie a voi, grazie a voi.
Grazie a Gianluca Daniele, segretario CGL Napoli Campania. La mia bandiera, scrive questo amico postandoci, Mario da Roma, una foto con la maglia di Giuliano autografata dal grande Antonio Giuliano. Poi ancora tanti altri messaggi, grande Antonio Giuliano riposa in pace. Comunque penso che home vertical significhi con la schiena dritta, Antonio l'aveva, sta di fatto che non è sceso mai a compromessi, e anche a livello mediatico ha avuto meno visibilità di quella che meritava. Questo dicevo, caro amico, quando dicevo petto in fuori, uomo tutto di un pezzo, intendevo petto in fuori in campo, perché così aveva il tipo di andatura, ma petto in fuori anche fuori dal campo. Ho detto miliardi di volte oggi, caro Antonio, cioè di una persona di grande coerenza, dignità, inscalfibile e assolutamente incorruttibile, diciamo, in tutti i sensi. C'è però un bellissimo messaggio finale, prima di poi sentire il coro del Maradona, certamente in qualche modo sarà arrivato a Antonio Giuliano, con il nostro DJ Gigi Soriani, che l'ha appunto fatto suonare ieri alla Maradona, con il coro appunto sul The Champions, ormai una copyright, insomma una un brevetto assoluto dei tifosi del Napoli. C'è questo bellissimo messaggio di Gino D'Aversa che ci fa capire cos'era, oltre che in campo, uno straordinario calciatore, Antonio Giuliano. Ci racconta: 40 anni fa andammo a vedere Perugia-Napoli di Coppa Italia, quasi tutti minorenni con pochi soldi, ci fermammo per comprare dei biscotti per mangiare qualcosa in un autogrill, non ci fecero entrare perché avevamo l'inseparabile sciarpa. Venne Giuliano e non solo ci fece entrare, ma litigò con quelli dell'autogrill. Questo era Antonio Giuliano, assoluto leader e difensore di Napoli, della napoletanità, colui che anche per i salari, per i premi e tutto divideva e voleva dividere con tutti, persino i magazzinieri, e l'ultimissimo dei collaboratori del calcio Napoli. Un esempio davvero in campo e fuori. Riposo in pace, caro Antonio Giuliano. E noi ci fermiamo qui. Dalle 20 alle 21 torna lo sport con Marte Sport della Sera con Francesco Marciano. Adesso ci sono Marta e Gigio con Sulle Mani. Grazie a Gigi Soriani che ci fa ascoltare le emozioni del Maradona. Ciao a tutti.
Marte Sport Live.